Coelet, 29 gennaio 2012, terza lezio, c'è un tempo per e un tempo per. Dal 12° al 23° minuto manca la registrazione, trascrizione effettuata attraverso altro registratore. Paul fino alla fine.
Della litania del tempo, della riflessione sul tempo, no? la riflessione sul tempo sta fra il nascere e il morire, ha già detto tutto con questo, no? Dall'inizio alla fine accade che siamo dentro questa tensione, queste continue tensioni del tempo. Ma nascere e morire viene subito dopo tradotto con piantare e sradicare le piante. Dunque, in realtà sono delle coppie di polarismi che ci vengono proposte. E ogni primo polarismo è tradotto, specificato, modificato in un secondo polarismo. Allora, nascere è come un piantare, come un impiantare, morire è come sradicare le piante, no? Dà un colore più visibile, più grafico, più scenico a questo movimento del nascere e morire. Così come uccidere e guarire viene tradotto con la metafora della costruzione, demolire e costruire. Così come piangere e ridere viene ripreso esattamente con piangere o gemere e ballare, no? Che è l'espressione poi della gioia. E così pian piano questa litania attraversa i diversi orizzonti della vita umana. Se il primo è l'orizzonte naturale, no? La natura, perché piantare, sradicare e vedere come la vita di ciascuno è simile alla vita di una pianta. Il secondo, che anche questo parla di vita e di morte, è simile alle costruzioni che noi facciamo, no? Così come le cose che noi facciamo hanno il loro inizio e la loro fine, così anche noi siamo costruiti, fatti come un muro, come una casa, come un palazzo, e abbiamo il nostro inizio e la nostra fine. E così il piangere e il ridere non è soltanto una cosa personale, intima, dentro il cuore, interiore, ma è una cosa che si espande, che si allarga alla visibilità, alla comunicazione con altri. Ecco, andando avanti così si possono elencare sette movimenti, evidentemente non è un caso, no? Sono sette versetti, sette coppie di polarismi, sette approfondimenti sul tempo e sette evidentemente per l'ebreo è la cifra della creazione. Dunque è come se ci dicesse, guarda, ripercorre tutta la creazione e renditi conto che una dimensione essenziale, fondante della creazione è il tempo. È il tempo. E quando tu ripercorri le diverse sfaccettature del tempo, allora vivi una nuova creazione, fai un percorso come lungo i giorni della creazione, ti riappropri la creazione. Essere consapevole che c'è un tempo per ogni cosa, che Dio ha creato un tempo per ogni cosa, è riappropriarsi della creazione, riappropriarsi di ogni cosa. Dunque la forma e il contenuto coincidono qua, no? Renditi conto che per ogni cosa c'è un momento favorevole, un tempo. E allora ogni cosa che c'è è voluta da Dio, ogni cosa è stata creata, ogni cosa fa parte di questa storia in sette gradini, che è la creazione. È come se il testo ci dicesse già all'inizio, renditi conto che tutto è stato creato. E non è così semplice rendersi conto che tutto è stato creato. Renditi conto che tutto ha la sua dignità di esistere e tutto ha il suo posto nel tempo e nello spazio. Ma questa serie di sette gradini, come spesso nelle enumerazioni ebraiche, non è semplicemente un crescendo, come a volte nelle nostre enumerazioni, ma una struttura che gli ebrei, che la letteratura ebraica ama molto, è la struttura chiastica, cioè simmetrica, dove c'è un centro che è ben individuato e poi due parti, no? La prima parte e la seconda parte, che in qualche modo si rispecchiano, che in qualche modo simmetricamente funzionano a specchio. Allora, qual è questo centro? Qual è il versetto centrale? È il versetto 5, no? Perché prima ci sono tre versetti e dopo ci sono altri tre versetti. E questo centro della litania del tempo è un versetto aspetto abbastanza enigmatico, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Apparentemente è una violenza, no? Un tempo per gettare sassi, forse a noi così di attualità degli ultimi anni o di un po' di anni fa ci viene in mente l'intifada o ci viene in mente cose, ma che cos'è gettare sassi? Allora certamente è un'espressione di getto e di violenza, ma anche è un modo ebraico per la fecondità, no? Per dire la fecondità, per dire l'accoppiamento. E raccogliere i sassi e poi raccogliere i figli, no? E, è un modo, è una metafora per avere figli, no? Gettare sassi e raccoglierli. Sasso, pietra, suona come figlio nella lingua ebraica, e allora si capisce meglio se si ascolta, no? Raccogliere figli, no? Dunque nel centro di questo, di questa simmetria, di questa enumerazione, di questo specchio del tempo, c'è la fecondità dell'essere umano, la fecondità e l'affetto, perché poi subito dopo viene ampliato il campo della fecondità o dell'affettività, della sessualità, con l'immagine dell'abbraccio, no? Un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. E nella letteratura rabbinica è ripreso molto spesso questo tempo, no? Questo versetto, no? Legato certamente anche al ciclo femminile, ma è qualcosa che è come nel centro di questa enumerazione di creazione, no? Come dire, vedi, così come tu sei co-creatore, o così come da te vengono dei sassi, cioè dei figli, così renditi conto che tutto è in qualche modo come dei sassi raccolti da Dio. Fare con fatica, terribile, l'abbiamo già sentito le volte scorse, ma questa volta ha un altro spessore. Non è soltanto che tanto tutto si distrugge, tutto finisce, no, ma nel cambiare la tua vita, guarda che puoi fare ben poco, perché tu odierai sempre, non è che a un certo momento non odierai più. Piangerai sempre, non è che a un certo momento non piangerai più. Dunque questo sforzo folle di autoperfezione sarebbe come un volersi creare, autocrearsi diversamente. Guarda che non serve a nulla, non ti puoi autosalvare. E questa è, in questo senso Coelet è geniale, perché ci lascia sulla soglia, ci fa toccare pesantemente con mano il limite dell'uomo, non ti dà le risposte facili. Non ti dà le risposte facili, no? A noi nel commento ci scappano le risposte facili, ma no, ma alla fine Dio c'è e ti vuole bene e ti sa. Coelet lo dice con una sobrietà sconcertante. Cioè renditi conto che tu da solo non ti puoi salvare, punto. Non è, e poi Dio ti salva. E renditi conto che tu da solo non ti puoi salvare, che tu sei questo. E forse l'unica via possibile è assumere tutto questo che tu sei, renderti conto, essere presente a te stesso. Perché la vita a volte la puoi attraversare lasciandoti rubare ogni momento. Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? È come se la nostra vita fosse una fatica a negare la vita, a negare ciò che ci accade, a essere sempre altrove. E poi inizia la seconda metà. Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. È bellissima l'immagine, no? È un po' come papà o la mamma che i bambini, adesso dobbiamo aspettare un attimino, sala di attesa del medico, tieni un giocattoletto e ti occupi, no? O fai un collage, o fai qualche cosa, occupati con questo, È pazzesco, i movimenti della mente di Coelet, non so, è un mistero incredibile, no? Perché passa dalla chiamata più forte a essere presente al tempo stesso alla distanza rispetto a quello che fai. Cioè, tu sei presente appieno in quello che fai, al tempo stesso è un'occupazione, no? Un'occupazione come si dà un'occupazione ai bambini, come Dio, come papà dice, ma sì, occupati un po' di questo. Alla fine forse non è quello l'importante. E lì c'è la soglia, lì c'è sono, e lì forse si può intravedere i primi barlumi dell'alba di un oltre. I primi barlumi, no? Questa notte che cade sull'orizzonte di Coelet, in realtà prepara a dire, ma sai, Dio ti fa fare queste cose, piangere, ridere, ballare, stravicare, come un'occupazione. Dove non è importante che tu adesso giocate l'ego, costruisci un castello, costruisci una casa, una barca, va bene. La distruggi, ma va bene. E ricordati che è Dio che ti ha dato questo. Forse lì lo spostamento inizia un pochettino, no? Non è tanto quello che fai, ma ricordati che è Dio che ti ha dato questa occupazione. Ti permette di occuparti. Ah, allora quello che faccio, questi tempi, questo het, il Nuovo Testamento lo tradurrà con kairos, kairos, het, il momento opportuno, e nel Nuovo Testamento è già zeppo di teologia, no? Kairos è proprio il momento dell'incontro con Dio nella decisione, tac, momento decisivo, per esempio si usa quando Giovanni Battista, no? È condannato, no? Venne per lui il kairos, cioè il momento della decisione di dare tutto. Ritiri quello che hai detto, ritiri la critica che hai fatto a Erode o la confermi. La confermi bene, la testa. Questo è il kairos, il momento in cui si decide tutto, c'è un momento della vita, si decide tutto. No? E la parolina ebraica è questo het. Ma è come se adesso ci dicesse, guarda che in ogni momento della tua vita c'è questo kairos, c'è questo het. Perché? Perché ogni momento della tua vita è in relazione con colui che ti ha dato questo momento, che ti ha regalato questa occupazione. Ogni momento parla di relazione. Ogni momento è una creatura di Dio, se vogliamo, o è un contatto con Dio. Il tempo è contatto con Dio. Il susseguirsi dei kairoi, il susseguirsi dei tempi è dono continuo di Dio come momento favorevole. Favorevole perché? Decisivo perché? Perché tu puoi incontrare colui che ha dato questo momento. E qua è importantissimo ricordare il contesto culturale nel quale siamo. Importantissimo. Intorno al 300 prima di Cristo tutti sanno i grandi principi e i grandi miti e i grandi punti della cultura greca. E il greco come ha tematizzato il tempo? Il Cronos. Che cos'è? È con un mito meraviglioso, un mito poi per i romani sarà di Saturno, no? Ma Cronos chi è nella mitologia greca? È geniale, no? Cronos è il tempo nato dallo strusciarsi del cielo e la terra, no? Di come il cielo passa sopra la terra, di come fra di loro fanno l'amore, no? E questo è il Cronos, no? Nasce nel movimento del cielo e della terra, visione stupenda, no? Però attenzione, il Cronos per il mondo greco è avido dei figli che mette al mondo, e il mito di Cronos consiste in questo personaggio terrificante che mangia i propri figli. Cronos continuamente mette al mondo dei figli e li mangia, li divora. Ed è come dire che il tempo greco, il tempo visto dai greci, mette al mondo continuamente degli attimi, dei kairoi, dei momenti favorevoli, ma che vengono subito inghiottiti, non ritorneranno mai più. Ogni attimo nasce e muore immediatamente, inghiottito da questa voracità del tempo. Il tempo è emblema di voracità per i greci. Il tempo è assetato di vittime ed è una delle immagini primordiali di Dio no? Perché il padre di Zeus, il padre di Giove. A un certo momento il piccolo Giove, appena nato, sta per essere divorato, ma viene cambiato con un sasso grosso, e nella voracità il padre Cronos, boom, può inghiottirlo senza accorgersene, e poi il piccolo Zeus crescerà nell'isola di Creta, coperto dal grido, dalla voce, dal rumore della capra maltea, così che non sarà riconosciuto da Cronos. In effetti poi, quando crescerà, Zeus prenderà il posto di Cronos, che è quello che Cronos temeva. Succede proprio quello che temeva, no? Vuole inghiottire i propri figli per paura di perdere il trono, in realtà perderà il trono, perché uno di questi figli, Zeus, appunto, scappa. Bene, questa è una visione del tempo, no? È la visione di una buona parte del mondo pagano, forse non di tutto il mondo pagano, ma di questa vita come una condanna a essere divorato. Il tempo è ciò che ci sfugge continuamente, ed è questa idea di una divinità che ti mangia pian piano. Appena nasci, tu inizi a morire. Appena nasci inizia a morire, perché questo Cronos ti mangia piano piano. E anzi, magari fai qualche sacrificio a destra e a sinistra, perché questo dio assetato di sangue non sfoghi la sua ricerca di vittime su di te, ma alla fine caschi anche tu, no? Allora vedete che differenza, no? Il tempo non è il luogo dove tu sei divorato, dove tu sei vittima. Il tempo non è ciò che tu devi conquistare contro Dio, contro un destino che te lo mangia, ma il tempo è dono, occupazione come un gioco. Riconosciti bambino che gioca, e questo è il tuo tempo. La spensieratezza di un bambino che non ha problemi di tempo. E questo credo che ci parla molto al mondo di oggi. Qual è la nostra povertà? La nostra ansia, il nostro stress. Non abbiamo tempo, ci hanno rubato il tempo. Dov'è il nostro tempo? Non ho tempo, non ho tempo, non ho mai tempo. Non ho mai tempo perché sono sempre altrove, devo sempre fare altro. E allora la mia vita è conquistare disperatamente un angoletto di tempo. E allora davvero viviamo dentro il mito di Cronos. Viviamo dentro questo destino che ci divora e ci prende il tempo. Allora Coelet invita a un cambiamento di sguardo. Chiedi, implora, mendica il dono di vederti di nuovo come un bambino spensierato che gioca, che si occupa. Che si occupa quasi perché non sa come far passare il tempo. E allora ringrazia la mamma perché le ha regalato questo Lego, o questo piccolo camion, o questo altro giocattolo. E sta in questa relazione. Ecco, la chiave di un cambiamento di sguardo sul tempo è solitudine o relazione. O meglio, che immagine di Dio hai? Che immagine del tempo hai? Un Dio che come tempo, come Cronos, ti mangia, oppure il tempo come regalo, come dono. Il tempo, ciò di cui ringraziare fondamentalmente, ciò di cui sorprendersi. O adesso sto vivendo questo, è una sorpresa, già in sé è bene. Anche quando sto odiando, mamma mia, sto odiando, bene, sto. Poi dopo capirò che forse odiare non è il massimo della vita, e allora magari così cambierò un po', ma fondamentalmente questi momenti, questi kairoi, sono momenti regalati. Allora la gratitudine per il tempo. E come continua il testo, dice: egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Meraviglioso. Poche volte Coelet si spinge così tanto, forse perché ha paura, dopo le mazzate che ci ha dato le ultime volte, che ormai siamo stesi a terra. Questa volta ci permette di guardare un po' oltre il muro, no? Un po' oltre il muro del non senso. E dice: guarda, non è che ti sto dicendo che neanche il tempo ha senso, no? Ma ti sto dicendo che ogni tempo è fatto bene. Lui ha fatto bene ogni cosa, ed è semplicemente il ricordare la creazione. Coelet è un riproporre tutto quello che l'ebreo sa, no? e vide che era cosa bella o che era cosa buona. L'ebraico, come molti di voi sanno, è la stessa parolina, tov, che vuol dire bello e buono. E gli ha fatto buona ogni cosa o bella ogni cosa a suo tempo, nel suo momento. Ed è anche un modo di aggiungere un'altra pennellata. Ogni cosa al suo momento, cioè ogni cosa ha anche il suo limite, no? Ogni cosa è una cosa. Ogni cosa è bella perché è una cosa. Ogni cosa è bella perché ha il suo tempo. Da qua a qua, bene. Dunque, ogni cosa è un'occupazione, una cosa relativa. Sii pienamente nel tuo tempo, ma ricordati che questi tempi sono limitati. Ricordati dunque che non è Dio questo tempo, ma che è dono di Dio. E poi c'è una cosa bellissima, dice, egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Qua le traduzioni sono molto varie, secondo se avete la nuova traduzione, Lofing propone un'altra traduzione, Riveduca un'altra, Ravasi un'altra, il testo è un po' complicatuccio, questa vecchia traduzione è un po' standard, diciamo, no? Dunque permette di cogliere qualcosa comunque di presente nelle altre traduzioni. Adesso non vado a leggere tutte le altre traduzioni, ma egli ha messo la durata del mondo, per esempio traduce Ravasi, no? La durata del mondo in ogni cosa, no? Che cosa vuol dire? Una scintilla d'infinito in ogni cosa, no? Perché non si capisce se il loro cuore è il cuore delle cose o il cuore degli uomini, non si capisce bene, forse di tutte e due, forse questa ambiguità, questa complicazione del testo è certamente è voluta, no? Allora, che cos'è il problema? Qua stiamo enucleando il problema. Perché non siamo come quella litania del tempo? Perché non siamo con questo equilibrio, questa sana tensione del massimo di presenza e al tempo stesso della libertà del cuore? Ebbene, perché dentro ogni cosa noi cogliamo qualcosa di infinito. Dentro il nostro cuore c'è come l'intuizione dell'infinito, dell'eternità, dell'onnipotenza, del divino, del tutto, ma senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. C'è un'intuizione, ma la quale non abbiamo risposta. Quello è il dramma. Quello è il dramma. C'è un intuire qualcosa nelle cose, ma tu non capirai dall'inizio alla fine il senso che Dio, delle cose che Dio ha fatto, l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Guardate che questo dal principio alla fine riecheggia formalmente la struttura della nostra litania del tempo, no? Nascere, morire, andare, stradicare, no? E come dire, tutto quello che vi ho cantato, che vi ho elencato, in realtà voi non lo capirete mai. Il senso di questa totalità non la capirete mai, eppure intuite che c'è. La durata del mondo è nel cuore di ogni cosa. È bellissimo. Ogni dettaglio è una finestra sull'eternità. Ogni pezzo della tua vita è una finestra sull'eternità. E che cos'è? È la cosa più bella e al tempo stesso la cosa più pericolosa. Perché quell'eternità poi tu dopo non la puoi comprendere, afferrare. Allora, dentro ogni cosa c'è una finestra per riconoscere il tuo limite. Come dire, wow, che cosa incredibile, posso intuire attraverso ogni dettaglio, ogni kairos, però al tempo stesso che umiltà in ogni kairos, è un tocco di umiltà, è come un papà che fa vedere al figlio un paesaggio enorme, però certo questo paesaggio tu non lo puoi mai possedere, non lo puoi mai toccare. E dunque in ogni cosa, in ogni dettaglio della vita, in ogni momento, c'è questa possibile esperienza. Frustrante se volete, sì, frustrante se abbiamo la pretesa di essere Dio. Meravigliosa se tu lo ricevi come un dono da creatura, come il tocchi. ogni cosa, nel cuore di ogni cosa, il Signore ha messo la durata del mondo, l'eternità, la nozione di eternità. Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi che godere e agire bene nella loro vita. E qua sembra una caduta di tono, no? Dice, ma allora, è una sapienza incredibile. Godere, ma non nel senso, non solo, nel senso magari un po' così godereccio da bar che noi potremmo immaginare subito, no? Ma no, godere nel senso bello. Godere e agire bene nella vita, come se fosse una cosa simile. Altre traduzioni anche dicono cercare felicità, no? Perché è anche una traduzione possibile, no? Cercare felicità, agire bene, godere. È un altro modo per semplificare il discorso, no? Vivi essendo presente, godendo di ciò che tu ricevi ogni momento. Guarda, che non devi avere 40 lauree in metafisica per capire qualcosa del mistero del mondo. Vivi. È una cosa molto bella, eh? Non fuggire in sistemi paralleli. Alla fine, 2300 anni dopo, 2200 anni dopo, Nietzsche dirà una cosa molto simile, no? Dicendo, ecco, attenzione a ciò che, al dualismo che ci ruba dal godere del presente. E forse Nietzsche lo dice in termini drammatici, sofferti, arrabbiati. Coeretto dice che una tranquillità sconcertante, no? E lo dice forse all'uomo greco che lo legge, e lo dice già come Nietzsche si rivolge al platonismo, al cristianesimo, capito in un certo modo da lui, criticato in un certo modo giustamente da lui, come dire, ma voi fuggite altrove, voi siete altrove, voi siete un no alla vita. Dite sì alla vita, godete sì alla vita, qua quello che state vivendo, no? Però in quella è con una pace grande, come la pace della gratitudine, colui che ha ricevuto, ma che non inizia a capire, allora chi è quello che mi ha dato questo? No, perché io devo capire una definizione, o come qualcuno di voi direbbe, inventarmi degli intermediari. Sì, consapevole che l'ho ricevuto, ok? Questa è la nostra fede, certamente. Questa è la chiave del leggere diversamente il tempo. Però vivilo poi dopo. Vivilo. Ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. Ecco, lo ripeto. Qua è abbastanza esplicito, possiamo dire, no? Forse un po' rassicurante, non lo so. Ma è abbastanza esplicito. È un dono di Dio. Questa è un'espressione chiave. Dono di Dio. Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Qua un po' ripete quello che dicevamo prima, non credere che tu ti puoi creare te stesso. La morale va bene, aiutare certe cose, certamente, bisogna stare attento, ma non è che tu puoi cambiare più di tanto, nel fondo. Un po' sì, ma forse non in modo moralistico volontaristico. Forse quando inizierai a vedere il tempo come un dono, allora si libereranno dentro di te delle energie di bene, non perché devi fare qualcosa o non devi fare altre. Ma quando vedrai le cose in modo diverso, allora anche tu vivrai diversamente. Dio agisce così perché si abbia timore di Lui. Timore, attenzione, mi raccomando, nella Bibbia timore vuol dire consapevolezza della differenza. Qua siamo tutti fregati dalla traduzione italiana, ma anche in altre lingue, no? Ma timore, forse come i nostri nonni sapevano dai vecchi catechismi, il timore di Dio non c'entra niente con avere paura della punizione di Dio, no?
La traduzione è un tema,
ecco, già un po' diverso, no? E rendersi conto della radicale differenza di quell'infinito, no? Ma allora timore è proprio quell'accettare con umiltà il proprio limite. In ogni cosa c'è la durata del mondo, ok? Il mio timore di Dio consiste nel non voler conquistare o scarpire tutto quell'infinito che intuisco dentro ogni cosa, no? Cioè non voler appiattire Dio a un ente, direbbe Heidegger, no? Appiattire Dio a un semplice esistente, no? Ma è totalmente altro, totalmente altro. Forse il dramma della nostra teologia dell'Ottocento, del Novecento, ancora per riprendere Heidegger, è quello che lui chiama l'ontoteologia, cioè far sì che Dio sia semplicemente come un ente un po' più grosso e forte degli altri, no? È un personaggetto, certo, grande, potente, grande mago, no? Non è questo, no? Non te ne farai immagini di Dio, insomma. Ecco, concludiamo. L'ultima parte è un po' diversa. Dice ciò che è già stato, ciò che sarà già è, Dio ricerca ciò che è già passato, no? Dunque questa ripetizione. L'ultima parte è introdotta da "ho anche notato", e non stiamo più a leggerla, ma per chi di voi poi la riprenderà nel momento di silenzio, che è il momento importante di questa mattinata, è la domanda dell'ingiustizia che si affaccia, no? E che aggiunge un nuovo problema al susseguirsi del tempo nella vita, no? Sì, ma allora se c'è l'ingiustizia, sì, ma allora perché, no? E chi di voi ha seguito con noi la lettura di Giobbe alcuni anni fa sa già che questo tema è molto presente nella Bibbia, in particolare Giobbe, questa protesta del giusto sofferente, e qua Coelet riprende questa tematica, dicendo: ma vede, se addirittura c'è l'ingiustizia che regna, questo mi fa capire che forse c'è qualcos'altro da cercare, no? Che il senso immediato, il senso compiuto, il senso immediatamente visibile. E perciò finisce poi dopo con le domande aperte, no? Chissà se il soffio dell'uomo salga in alto, dunque chissà, il dopo chi lo sa, o chi potrà infatti condurlo a vedere ciò che avverrà dopo di lui, come dire, ricordati che sei limitato, accetta il tuo limite, accetta il tempo favorevole nel quale sei, perché il non accettare il limite